this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mercoledì 29 giugno 2016, state ascoltando radiazione.info, va in onda la rassegna stampa. Contattare al 388-4292-504 oppure scrivendoci al nostro profilo di Twitter @radiazioneinfo senza usare il punto. Vi lascio con ancora qualche secondo di musica, poi partiamo con la lettura delle prime pagine. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info. Passiamo allora dalla sigla appunto alla lettura delle prime pagine. Per cominciare questa rassegna stampa la cominciamo con il Fatto Quotidiano, che titola Istanbul kamikaze all'aeroporto, almeno 10 morti e 60 feriti. Il fatto è successo qualche ora fa, infatti è un'ultima ora dell'ANSA. Adesso vi do anche la notizia precisa di quando, no, in realtà sì, delle 9 di mattina, l'ultima dell'ANSA, non leggo adesso l'ora esatta dell'attentato, comunque questa notte, e penso che ne sentiremo scrivere su tutte le prime pagine dei quotidiani. Complotto sull'ENI, Andrea Bacci sentito come test dai PM di Siracusa. Il fedelissimo di Renzi conferma, ci chiesero di fermare De Scalzi. Poi una notizia sulla Brexit. Il conto della Brexit, meno 0,5% del PIL europeo in 3 anni. Scendiamo ancora, referendum, l'Agicom si sveglia, pronta la delibera per dare spazio al no in TV. In alto abbiamo anche, per un giorno le borse rimbalzano, ma in tutta Europa si discute del problema delle banche italiane. Scusate un attimo, ci sono due problemi tecnici. Potrebbero rimpiangere l'estate dello spread del 2011. E poi abbiamo ancora sotto, Islanda Euro 2016, la nostra saga di vulcani e pallone. E poi abbiamo anche un articolo di Nori Corbucci: Bud e Sergio chiusi in roulette con gli spaghetti. Eh sì, perché notizia questa dell'altro ieri, è anche mancato Bud Spencer, uno dei miti della mia infanzia, nonché anche della mia adolescenza, nonché anche della mia ormai, anche se non troppo marcata, maturità umana. È venuto a mancare all'età di 86 anni, e vabbè, non aggiungo altro perché la notizia è quella, poi ognuno affronta il lutto come crede. Passiamo alla Repubblica. Istanbul, terrore in aeroporto, anche qua si parla dell'attentato. In Parlamento UE attacca, Inghilterra fuori subito, il Labour sfiducia Corbyn. Abbiamo anche due occhielli, uno che titola l'analisi, ma senza Europa, economia a pezzi, e poi il caso, quella sinistra che non governa. Poi passiamo a banche, si tratta con Bruxelles. Visco, evitare una crisi di sistema. Ancora sotto, 6D, il tantam dell'identità. Questo non so cosa significhi, ma se lo dice Repubblica sarà qualcosa di estremamente interessante. Passiamo allora alla Stampa, vediamo cosa titola. La Stampa titola: il piano di Draghi per salvare l'Europa. BCE attenti all'ingovernabilità. Juncker, evitare la corsa agli sportelli. Brexit, l'Europarlamento subito fuori. Le borse risalgono. Milano al più 3,3%. Scusate, ma è scritto un po' piccolino e la mia vista da falchetto non mi consente di leggere molto chiaramente cosa c'è scritto. Svolta di Renzi: prima di tagliare le tasse bisogna attivare i nuovi investimenti. Legge elettorale, il premier apre alle modifiche, i 5 Stelle sarà un boomerang. Intervista, Farage avverte, Roma rischia. E poi il Consiglio di Sicurezza ONU: doccia fredda per l'Italia, dovrà accontentarsi di un seggio a metà. Anche la Stampa dedica buona parte dello spazio della prima pagina alla strage di Istanbul, a differenza del Fatto Quotidiano che parlava di 10 morti e 60 feriti, qua si parla di 50 morti in aeroporto. Beh, guardiamo sull'Ansa, che è sicuramente quella più aggiornata. Il bilancio che riporta l'Ansa è di 36 morti e 147 feriti, ma comunque parla di bilancio provvisorio. E poi abbiamo ancora il buongiorno di Gramellini con la chiave inglese. E poi degli occhielli, le idee: cosa distingue Bergoglio e Ratzinger, a parte l'accento. Effetto del petrolio: da luglio aumentano le bollette di luce e gas ulteriormente, aggiungo io. Bene, allora passiamo adesso al Manifesto, che titola Big Ben, con la foto della bandiera dell'Unione Europea insieme a quella degli stati membri che davanti al Parlamento di Bruxelles garriscono. L'Unione in dissoluzione, fa la voce grossa con l'Inghilterra, ma la mozione dell'Europarlamento per la rapida uscita del Regno Unito dall'Europa scatena un cortocircuito. Cameron resiste e guadagna altri 2 mesi, il tempo per trattare. Intanto i deputati del Labour sfiduciano Corbyn, che però non si dimette. E questa è appunto la notizia principale. Poi abbiamo Renzi, cavalca la Brexit, un'occasione per l'Italia. E dopo ne parleremo di questa notizia con un articolo di Lettera 43 interessante. Poi abbiamo doppio attentato e spari a Istanbul all'aeroporto internazionale. Scendiamo sotto, si parla delle elezioni in Spagna. I giovani hanno tradito, tra virgolette, Podemos, 1 milione di voti in meno del 2015. Un altro occhiello, non la riforma ONU, l'Italia ripunita al seggio non permanente. Questi sono... Ah no, scusate, l'Italia ripunta al seggio non permanente, così ha senso. Questi sono gli articoli della prima pagina del Manifesto. Vediamo se c'è qualcos'altro che vale la pena di leggere. Leggiamo il Sole 24 Ore, se trovo la prima pagina. Eccola qui. Così chi meglio di lui ci potrà dire come stanno andando le borse ormai a qualche giorno dalla Brexit. Europa unita contro Londra, subito fuori. Rimbalzano le borse, Draghi, Brexit frena l'Eurozona, rischio globale di svalutazione. E poi l'intervista al Bundestag, niente privilegi per la Gran Bretagna, Londra non potrà fare quello che vuole. Tra l'altro noto che mi è cambiata la prima pagina del Sole 24 Ore, hanno cambiato format. Poi abbiamo anche l'urgenza assoluta del negoziato, sempre su Londra, e l'Unione chiuda ora le sue crepe. Ancora sotto, Visco, useremo tutti gli strumenti a disposizione per sostenere le banche. E il fatto che comunque il Sole 24 Ore sia il giornale che dedica più spazio in prima pagina alla Brexit ci fa anche capire come questa uscita dall'Europa, dell'Inghilterra, di fatto interessi molto i mercati finanziari o in generale anche la macroeconomia, che sicuramente ha dei risvolti sulla vita di tutti quanti, ma altrettanto sicuramente non è fonte di ricchezza per tutti quanti, anzi per molti è fonte di sfruttamento a fronte del guadagno di pochi. Quindi tutto questo terrorismo che ci fanno sull'uscita della Brexit, in realtà poi se anche ce la faranno pagare a noi, quelli che stanno rischiando non sono certo il cittadino medio italiano, ma chi ha degli interessi finanziari, economici, imprenditoriali, quello che possono essere, molto forti all'interno appunto del mercato europeo. Però come al solito si cerca di far passare queste cose come una catastrofe per tutti, anche perché così si può motivare il fatto che per uscire da questa catastrofe devono sacrificarsi tutti quanti, un po' come è successo con la crisi del 2008. Andiamo a vedere l'ANSA cosa titola, per avere anche un aggiornamento delle ultime ore. Appunto c'è l'attacco all'aeroporto di Istanbul, poi Brexit, Juncker avverte, Londra non faccia giochetti. Energia, da luglio bollette della luce al più 4% e il gas al più 1,9. Poi abbiamo Brexit, Draghi può innescare corsa svalutazioni monete. E poi l'Italia dal 1 gennaio nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU. E poi abbiamo anche ATAC annullati, tre concorsi interni, e ancora Piazza Affari chiude indeciso rialzo, rimbalzando a Wall Street, rimbalzo a Wall Street, scusate. Poi c'è l'addio a Bud Spencer, e poi un po' di cronaca nera, insomma questo è quello che riporta l'ANSA quest'oggi. Tra poco passiamo a parlare invece di cosa succede in città con le notizie locali, intanto ci prendiamo una pausa musicale. e torniamo in diretta. Allora, quando sono le 9 e 16 minuti primi, passiamo allora a parlare di Padova e parliamo di Abano, in realtà non proprio di Padova, quindi della provincia di Padova, con una notizia riguardante il sistema di tangenti del verde di Abano, che ha portato all'arresto di Luca Claudio, il sindaco rieletto di Abano Terme. E vediamo come, a giochi fatti, insomma, tanti imprenditori decidono, per un'improvvisa chiamata di coscienza, di costituirsi, più che altro di raccontare, di testimoniare questo sistema malato che purtroppo li ha visti schiavi per anni, e finalmente si sentono liberi, sentono la loro coscienza che gli dice andate, parlate, e lo fanno. Leggiamo questo articolo vergato da Enrico Ferro: tangenti ad Abano, imprenditori in fila per raccontare il loro sistema corrotto. Qualcuno si è presentato spontaneamente alla caserma della Guardia di Finanza, altri sono stati convocati in base all'analisi della documentazione e delle intercettazioni. Padova, raffica di nuovi interrogatori nella caserma della Guardia di Finanza di Padova. Ieri i militari delle Fiamme Gialle hanno sentito numerosi imprenditori coinvolti in quella che è stata definita la Tangentopoli delle Terme. Il protagonista dei racconti è sempre lui, quello che per 15 anni ha governato da sindaco nei comuni di Montegrotto e Abano, Luca Claudio. Le nuove persone convocate in caserma sono state individuate grazie all'incrocio di testimonianze e intercettazioni telefoniche, ma non solo. C'è anche chi ha scelto di presentarsi spontaneamente in caserma dopo aver assistito al terremoto che ha fatto crollare il sistema messo in piedi da Mr. 15%. Il muro di omertà riscontrato nelle prime fasi dell'indagine è definitivamente crollato. Gli investigatori al lavoro sono quelli del gruppo della Guardia di Finanza di Padova, sotto la guida del tenente colonnello Luca Lettere. Oltre un anno di indagine è culminato il 23 giugno scorso nell'arresto di 5 persone, tra cui appunto il sindaco di Abano appena rieletto e l'ex sindaco di Montegrotto Massimo Bordin, entrambi accusati di corruzione e concussione. Con la prima retata sono stati arrestati ai domiciliari anche 3 imprenditori: Massimo Trevisan, 45 anni, Saverio Guerrato, 53 anni, e Luciano Pistorello, 52 anni. L'impianto accusatorio è stato costruito grazie ai racconti e all'autodenuncia di 7 imprenditori che hanno dovuto pagare per avere accesso ad appalti pubblici nei comuni di Abano e Montegrotto. Secondo quanto emerso, il pagamento delle mazzette era ormai strutturato alle terme. Altri imprenditori in questi giorni stanno raccontando ai finanzieri la loro personale esperienza, e tutti i racconti sembrano ricondurre a lui. Il destinatario finale di questo sistema di tangenti, esteso a tutti gli ambiti, dal verde pubblico all'edilizia, anche scolastica. Gli uomini del comando provinciale, diretto dal colonnello Gavino Puzzu, hanno aperto il vaso di Pandora, e forse anche per questo c'è chi sta decidendo spontaneamente di parlare, di vuotare il sacco per smantellare il sistema di Luca Claudio. Eh sì, c'è chi è stato appunto colto da... Chissà perché proprio adesso, una cosa abbastanza peculiare, ci si possa fare molto. Vabbè, vediamo intanto cos'altro titola un po' il Mattino di Padova, per fare anche una breve rassegna di quello che ci propongono i nostri quotidiani locali. Allora, scoppia la casa dei bimbi prematuri, poi abbiamo anche Gazzo Padovano incornato dal toro finisce in rianimazione, e poi Tombolo cade in bicicletta e in coma. Andiamo giù, parliamo ancora di incidenti, schianto in A13 fra un tir e 2 auto, 2 feriti. E poi la gente si ribella e fa prendere lo spacciatore. Stiamo parlando di Carmignano, non gli hanno negato una bella fotografia in primo piano messa sul loro sito. E allora, ancora Luca Claudio con tangenti ad Abano, banca e villa tra i beni di Luca Claudio. E poi Palazzo Moroni, Bitonci, Bacchetta, Forza Italia, il sindaco cambia le deleghe. Andiamo a leggere questa notizia, perché a quanto pare Bitonci ha deciso che era il momento, un po' come è successo con la Brunetti, di fare un po' un rimpasto in consiglio comunale, soprattutto per quanto riguarda gli assessorati. E allora andiamo a leggere di cosa si tratta. Sconfessata la vice sindaco Eleonora Mosco, che perde i rapporti con l'associazione di categoria. A Grigoletto tolta la mobilità, che finisce a Botton. Padova. sferzate fibrillazione in giunta, dove il sindaco Bitonci ha voluto richiamare tutti gli assessori e una più incisiva azione amministrativa, dopo il bilancio piuttosto magro rispetto al giro di boa dei primi 2 anni di amministrazione. Il sindaco ha deciso dunque di cambiare le competenze di molti assessori. Sotto tiro finisce soprattutto la componente di Forza Italia, uscita ridimensionata dal risultato elettorale, e sullo sfondo ci sono anche i contrasti tra il vice sindaco Eleonora Mosco, che gestisce la delega al commercio, e il presidente dell'associazione commercianti del centro Massimiliano Pellizzari, fedelissimo di Bitonci. Per questo il primo cittadino ha deciso di tenere per sé la delega ai rapporti con le associazioni di categoria, cioè Ascom, Confesercenti, Appe e appunto ACC, lasciando però la delega al commercio alla vice sindaco forzista. Anche l'altro assessore azzurro, Stefano Grigoletto, finisce mutilato di un'importante delega, quella alla mobilità. In pratica non gestirà più lui i rapporti con Bus Italia e la riorganizzazione delle linee dei bus, così come non seguirà più il piano della mobilità sostenibile che aveva iniziato a impostare. Tutta la delega finisce nelle mani di Paolo Botton, che aggiunge questa competenza al suo impegno su edilizia e infrastrutture. Bitonci ha anche creato una speciale delega alla sanità, che ha attribuito a se stesso. Pensate, fantastica questa, un segnale chiaro che sarà lui a occuparsi del nuovo ospedale previsto a Padova Est. Quindi Bitonci accentra su di sé la gestione con Ascom, Confesercenti, Appe, ACC e adesso anche appunto la questione sul nuovo ospedale di Padova Est. E ancora l'assessore Alain Luciani, oltre una nuova delega all'URP, l'ufficio per le relazioni con il pubblico di Palazzo Maroni. A Matteo Cavatton va la delega a innovazione e smart city, che prima era di Mosco. La vice sindaco riceve invece la competenza dei servizi informatici e telematici, che invece era di Grigoletto. All'esponente di Fratelli d'Italia, Marina Buffoni, vengono attribuite le nuove deleghe alla semplificazione amministrativa e alle politiche per la tutela del consumatore. È stata lei infatti a promuovere gli sportelli con l'associazione dei consumatori in ogni quartiere. E ancora l'assessore al sociale Vera Sodero aggiunge alle sue competenze la delega ai rapporti con il volontariato e la gestione del servizio civile. Infine Stefano Grigoletto si intesta la competenza a sicurezza sul lavoro e relazioni con le parti sindacali. Il clima, cioè uno che prima gestiva le... cosa gestiva? Le infrastrutture, i trasporti, mi sembra. I rapporti con Bus Italia, sì, appunto. Uno che prima gestiva i trasporti di Padova, adesso si occupa di lavoro e relazioni con i sindacati. Io non capisco come una persona possa essere competente in un ambito così vasto, non capisco neanche Bitonci come possa essere competente sia per le questioni della Confesercenti, che dei commercianti, che dell'Ascom, che della CC, che della costruzione di un ospedale. Non si capiscono molte cose, non si capisce neanche quale sia il senso che sta dietro a tutto questo, se non che probabilmente dopo gli ultimi risultati elettorali si sarà fatto 2 conti, avrà capito dove poteva piazzare meglio i suoi uomini all'interno di quelli che lui ritiene probabilmente gli uffici chiave in comune, e ha agito in questo senso. E comunque notiamo una certa tendenza del nostro bene amato sindaco a centralizzare napoleonicamente il potere nelle sue mani. Va bene, ci prendiamo una pausa musicale e torniamo in diretta tra pochi secondi. Torniamo in diretta, ultima notizia locale che vi do, a meno che non arrivino aggiornamenti da Twitter. Ci parla della Lipu, cronaca, scarso interesse degli enti, la Lipu di Padova chiude i battenti e libera gli animali. L'annuncio della pagina Facebook dell'associazione locale che ha deciso di sospendere l'attività di recupero della fauna selvatica dal 30 giugno. Nelle scorse settimane era stata lanciata anche una petizione su internet tramite il portale change.org, ma non è bastato. L'annuncio di una probabile chiusura risale già all'11 maggio scorso. Martedì 28 giugno, sulla propria pagina Facebook, la sede di Padova della Lipu ha annunciato la chiusura con la sospensione dell'attività di recupero della fauna selvatica dal 30 giugno. A monte della sofferta decisione, lo scarso interesse degli enti preposti, provincia e regione, inutili gli appelli, scarso persino il supporto della gente. E vabbè, la notizia mi faceva un po' sorridere così per come era messa giù. In realtà, se consideriamo Padova un po' più a 360 gradi, non è che bisogna stupirsi del fatto che ci sia uno scarso interesse degli enti nei confronti della Lega Italiana Protezione Uccelli, dal momento che gli stessi enti sono quelli che lasciano senza soldi le associazioni che appunto gestiscono il flusso dei richiedenti asilo, dei minori non accompagnati che arrivano in Italia, dei centri per l'impiego dell'ufficio casa. Semplicemente sono tutte piccole dimostrazioni che lo Stato italiano ha deciso di sciali, che ci sono, trovando praticamente delle soluzioni che non sono soluzioni, ovvero piccole pezze di fronte a un sistema di interesse e applicazione locale fondamentalmente inesistente, contando che comunque in tutto questo i fondi ci sono, perché come dimostra il caso della Prandina, se l'associazione magari è di un certo tipo, se ha certe conoscenze, i fondi arrivano anche a IOS. Purtroppo abbiamo visto anche che fine fanno questi fondi. Va bene, con questo chiudiamo con il locale e direi che passiamo immediatamente al nazionale. E vabbè, andiamo a leggere intanto questa notizia che cappeggiava su tutti i quotidiani, ovvero quello dell'attentato a Istanbul. Vediamo di leggiamo bene di cosa si tratta. La prendo direttamente dall'ANSA, che titola: attacco all'aeroporto di Istanbul, almeno 36 morti e 147 feriti. Ombra dell'ISIS. Andiamo a leggere l'articolo appena ci si carica la pagina dell'ANSA, che non è tra i siti più veloci, nonostante insomma sia il sito dell'Agenzia Nazionale della Stampa Associata, quindi ci potrebbe anche stare che funzioni ogni tanto, ma a quanto pare non sempre è così, è un po' pesantino. Comunque, andiamo. Tre kamikaze in azione, comando di 7 persone, almeno 147 feriti. e di 36 morti e 147 feriti il bilancio provvisorio ufficiale dell'attacco di ieri sera all'aeroporto di Istanbul, dove almeno 3 attentatori hanno sparato e si sono poi fatti esplodere tra la folla. Secondo il premier turco, mi salta la pagina su e giù, il Dream tutto porta all'ISIS. Lo scalo di Ataturk è stato parzialmente riaperto. Molti ritardi. Un nuovo attentato terroristico colpisce Istanbul, come marzo, a Bruxelles, è il maggiore aeroporto della Turchia, a finire sotto attacco. E anche stavolta ad agire potrebbe essere stata una cellula dell'ISIS. Almeno 3 terroristi armati di Kalashnikov hanno aperto il fuoco intorno alle 22 locali, ai controlli di sicurezza della zona degli arrivi dell'aeroporto di Ataturk, provocando almeno 36 morti e 147 feriti. Dopo poco si sono fatti saltare in aria durante uno scontro a fuoco con la polizia. Ma il comando, secondo fonti di polizia, sarebbe stato composto da 7 persone, di cui altre 3 sarebbero in fuga e una arrestata. Le indagini che puntano dritte verso la pista jihadista sono comunque appena all'inizio. Le esplosioni udite nello scalo sono state almeno 3. Sul posto sono giunte una 30 di ambulanze, mentre alcuni testimoni raccontano di scene drammatiche con feriti portati via anche in taxi. Almeno 6 risultano in gravi condizioni. Non si hanno ancora notizie sull'identità delle persone coinvolte. Ingressi e uscite dell'aeroporto sono stati subito chiusi, mentre diversi voli in arrivo sono stati dirottati altrove e quelli in partenza cancellati. Vabbè, questo è l'articolo, poi ovviamente continua con tutti gli aggiornamenti dell'ANSA, ma insomma, questo è un po' il succo di quanto è successo, poi vi risparmio tutta la speculazione mediatica su questa notizia, che sicuramente sarà abbondante. Io vi ricordo che potete sempre contattarmi al 388 4292 504, potete scrivere sul profilo Twitter di Radiazione scrivendo @radiazioneinfo. Vi lascio con un po' di musica e poi passiamo alle notizie del resto del mondo. E torniamo allora in diretta. Sono le 9 e 36 minuti primi. Allora, cominciamo a parlare delle notizie provenienti da tutto il mondo. E vediamo un po' cosa troviamo in giro tra i vari quotidiani. Momentaneamente il PC un po' piantato, io mi scuso per questa cosa che sentite tutte le volte come se fosse una scusa, e in realtà non lo è proprio un PC vecchio, scassato fondamentalmente. Forse quando la questura di Padova deciderà di sequestrarci i nostri potenti mezzi, non avrò più questi problemi. Intanto parliamo di Brexit con un articolo di Lettera 43. Brexit a Berlino e boom del mercato immobiliare. Aziende e lavoratori in fuga da Londra fanno volare i prezzi del mattone. Il mattone comincia a costare caro pure a Berlino, dove il mercato immobiliare è decollato con prezzi in rapida ascesa nel giro di pochi giorni. Effetti collaterali della Brexit e delle sue possibili conseguenze. Prima fra tutte l'ipotizzato esodo di imprese e forza lavoro, con nuovi uffici che potrebbero essere aperti nella capitale tedesca e nuovi dipendenti da ospitare. Il trend, arrivato dagli agenti immobiliari a urne ancora calde, è proseguito anche nei giorni successivi e i prezzi, già in salita da qualche anno, stanno regolarmente lievitando. Nuova capitale finanziaria. Con l'uscita ormai certa di Londra dalla UE, Berlino appare sempre più come candidata a essere la nuova capitale finanziaria dell'Unione. Per cui ora qui tutti cercano casa e, scommettono, gli agenti immobiliari locali saranno in tanti a trasferirsi nelle rive, dalle rive del Tamigi a quelle della Sprea. Se lo faranno in fretta, potranno ancora acquistare con quanto hanno speso per comprare due camere e cucina in una semiperiferia di Londra. Un enorme appartamento in una buona zona della capitale tedesca. E a Berlino, ora, guardano sempre più arabi e russi, proprio quelli che, offrendo cifre impossibili, hanno fatto impazzire il mercato immobiliare londinese. Basti pensare che nel 2015 un flat, camera e cucina, Hyde Park, è stato venduto alla cifra record di 10 milioni di sterline. Basti anche pensare che invece già solo in Italia sono decine di migliaia le persone che dormono sotto un ponte. E da qualche altra parte del mondo, gli stessi che probabilmente investono anche sul mattone in Italia, anche se in misura diversa, vendono, comprano case a 10 milioni di sterline, che potrebbero anche essere euro, per quanto mi riguarda, cambia poco. Ricconi che avevano fatto man bassa di appartamenti a Londra e che ora potrebbero decidere di lasciare la capitale britannica spostando i propri soldi a Berlino. Richiesta arrivata già prima del voto. Il processo sembra tutt'altro che lento. Già qualche settimana prima del referendum, ha raccontato un agente immobiliare di Mitte, il quartiere centrale di Berlino, una multinazionale che ha il quartiere generale a Londra, mi ha chiesto di trovare un intero edificio nella mia zona. Per ora la disponibilità c'è, anche perché dopo la riunificazione dell'Est con l'Ovest qui si è costruito tantissimo. All'inizio i prezzi erano veramente bassi. Ora, in zone come Prenzlauer Berg, siamo già sui 5.000 euro a metro quadrato. La Germania ora è il posto più sicuro per fare investimenti, e ci aspettiamo sempre più richieste da investitori istituzionali, ma anche da privati, soprattutto provenienti dal Regno Unito, ha detto Andreas Mattner, presidente dell'Associazione degli Agenti Immobiliari Indipendenti Tedeschi. Anche perché viene fatto notare, malgrado i prezzi siano cresciuti da qualche anno a questa parte, il mercato immobiliare berlinese è ancora appetibile e sottovalutato. Quindi Ale con gli affari sul mattone. Insomma, non credo che la Germania sia particolarmente diversa dall'Italia, quindi l'investimento sul mattone, a fronte del fatto che comunque non è che sicuramente manchino le case né in Germania né in Inghilterra, tanto quanto in Italia, appunto, è un investimento fatto appunto per arricchire, come specificava Andreas Mattner, imprenditori e palazzinari, ma che non rappresenta nessun vantaggio per la collettività, perché appunto queste case non servono certo per dare un tetto sopra la testa a chi ne ha bisogno, tanto più se vengono vendute a 10 milioni di sterline. Poi, per carità, era un flat Hyde Park, chi non lo vorrebbe un flat Hyde Park, però tanto è. Allora, volevo leggere anche la notizia del Fatto Quotidiano che riguardava la l'ENI, e forse la trovo, vediamo un po', prendiamo il Fatto Quotidiano e vediamo questa notizia. Abbiate pazienza un attimo che si carica. Intanto che si, vabbè, si è caricata. ENI, complotto contro De Scalzi, pressioni sul giglio magico per danneggiare anche Renzi. ENI, inchiesta su un piano di delegittimazione, pressioni su Carrai, Lotti and Company. Pressioni sul giglio magico per far cadere Claudio De Scalzi, amministratore delegato dell'ENI, fortissimamente voluto dal premier Matteo Renzi. E non solo, un progetto per danneggiare lo stesso Renzi se il complotto contro De Scalzi non fosse andato in porto. E questo è lo scenario sul quale sta indagando la procura di Siracusa, guidata da Francesco Paolo Giordano, che sta vagliando le dichiarazioni di alcuni testimoni per verificare l'attendibilità. Per il momento l'inchiesta conta un solo indagato, Massimo Gaboardi, un tecnico che opera nel settore petrolifero, accusato di corruzione internazionale. Il suo nome fu individuato dagli investigatori in una serie di documenti che la procura sta analizzando per vagliarne la veridicità, nei quali si delinea il progetto di far fuori De Scalzi per provare ad affidare la guida dell'ENI a un'altra cordata. Gaboardi è stato interrogato più volte e ha confermato il complotto ai danni dell'AD del colosso petrolifero, fornendo anche altri nomi. Che bravo, eh! Anche lui, probabilmente un po' come gli imprenditori di Abano e Montegrotto, a un certo punto, un punto anche abbastanza vantaggioso, va detto, ha avuto questa chiamata di coscienza e ha deciso di collaborare con la giustizia. La procura ha iniziato, la giustizia poi, la procura ha iniziato così a cercare riscontri, sentendo altri testimoni, perché è emerso un ulteriore dettaglio, anch'esso da verificare. Le pressioni per eliminare De Scalzi, infatti, sarebbero state esercitate anche su tre personaggi di primo piano nella politica italiana: il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Luca Lotti, l'intimo amico del premier e direttore degli aeroporti toscani, Marco Carrai, l'imprenditore Andrea Bacci e uno dei principali sostenitori di Renzi. L'uomo che ha ristrutturato la villa del premier e fu candidato proprio da Lotti alla guida di Telecom Sparkle, nomina tramontata quando il fatto rivelò la notizia, Lotti, Carrai e Bacci. La notizia. Lotti, Carrai e Bacci. La procura ha deciso di convocarli per conoscere la loro versione dei fatti e anche in questo caso verificare se esistono adeguati riscontri alla tesi di complotto. Un complotto che, secondo lo scenario delineato dalle testimonianze fino a raccolte, avrebbe previsto un passaggio ulteriore: danneggiare il premier, che di De Scalzi è un convinto sostenitore, per convincerlo a non sostenere più il numero uno di ENI. Saranno gli stessi Lotti, Carrai e Bacci, quando saranno convocati dalla procura, a poter fornire i primi riscontri o le prime spentate alla tesi del complotto che avrebbe coinvolto persino il giglio magico. Di certo la procura di Siracusa, secondo fonti confidenziali, non dà ancora nulla per scontato. Si vuole capire se la stessa tesi del complotto, per esempio, non sia stata costruita d'arte per ottenere altri scopi. L'unico modo per verificarlo è mettere in cantiere una lunga serie di interrogatori. Sono decine i nomi emersi dai verbali già raccolti finora per controllare l'attendibilità di questo scenario da spy story. La piccola procura siciliana sta affrontando un'inchiesta di livello internazionale. Il per ora presunto complotto, infatti, sarebbe stato ordito anche da personaggi nigeriani e iraniani che hanno forte interesse negli affari petroliferi gestiti dall'ENI e che, se l'ipotesi fosse valida, vedevano in De Scalzi un ostacolo ai loro progetti. Ora apriamo una parentesi: non perché De Scalzi fosse un paladino della giustizia e di un modo diverso di pensare all'energia e al consumo dell'energia, semplicemente probabilmente rappresentava degli interessi economici che non erano quelli né della triade qua citata sopra, Lotti, Carrai e Bacci, e né di questi famigerati personaggi nigeriani o iraniani non meglio identificati. Io metto su una canzone e ci risentiamo tra qualche minuto con le prossime notizie. We'll be right back. Ah, avevo il microfono spento, scusate, comunque. Sono da solo, faccio un po' di confusione ogni tanto. No, dicevo, mi ero dimenticato di dire prima che questa mattina c'è uno sfratto in via Nicolò Dall'Onigo, in cui il Comitato di Lotta per la Casa ha organizzato un picchetto. Le foto che arrivano ci fanno vedere come la situazione sia ancora in stallo, con la Digos ancora presente sul posto. Chi avesse la disponibilità vada a portare solidarietà. E dicevo anche che, appunto, già solo negli ultimi due giorni il Comitato di Lotta per la Casa ha avuto due sfratti al giorno da seguire, e sicuramente il Comitato di Lotta per la Casa non segue tutti gli sfratti presenti a Padova. Quindi, al di là poi di tutta la retorica che sentiamo sulla casa, sul ripartire dell'Italia, sugli investimenti necessari, sulla privatizzazione per migliorare i servizi, ricordiamoci sempre che già solo a Padova, che non è sicuramente New York per numero di abitanti, ogni giorno sicuramente più di due persone, direbbe a dire almeno 4 o 5, hanno un accesso di sfratto. Ora, non tutti finiscono immediatamente in uno sfratto, ma alcuni sì, e quindi il conto è presto fatto delle persone che ogni giorno a Padova vengono buttate fuori casa, e sono sicuramente più di un nucleo familiare. Allora, parliamo adesso di TAV. Abbiamo intervistato questo sabato, durante la rabbia del sabato sera, Nicoletta Dogio, che ci ha parlato di questa scelta fatta da lei e da alcuni altri attivisti in OTAV, quella di non rispettare le misure cautelari che ci sono state affibbiate nell'ultima inchiesta che la magistratura ha tirato fuori per attaccare il movimento, con 23 indagati, appunto, alcuni con obbligo di firma, altri con domiciliari preventivi. Né per le firme né per i domiciliari questi compagni hanno deciso di prestarsi al gioco della magistratura, e stanno rifiutando appunto di rispondere a queste misure. Ieri c'era l'udienza al tribunale, e allora andiamo a leggere questo articolo preso proprio da notav.info. Un martedì notav, presidio al tribunale e conferenza stampa. La giornata del movimento notav è iniziata presto stamane, ricordo stiamo parlando di ieri, con un doppio appuntamento. Alle ore 10 un presidio a Torino per sostenere i notav agli interrogatori di garanzia, e una conferenza stampa in valle in cui hanno preso parte, tra gli altri, Nicoletta e Gianluca. Il presidio, poco gradito alle forze di polizia che avrebbero voluto addirittura impedire il volantinaggio davanti al tribunale, è continuato alcune ore in modo da attendere l'uscita di tutti gli inquisiti. I resoconti dei presenti restituiscono un PM Rinaudo nervoso, teso, a sottolineare le colpe da lui attribuite. La Jeep Ferracane Luisa, la stessa che ha firmato gli arresti e le altre misure cautelari, non ha assunto atteggiamenti degni di nota. Sapremo nel giro di pochi giorni, poiché anche il PM ha riservato il parere, l'esito di questi interrogatori, e soprattutto se saranno confermati oppure alleggerite le coercizioni da loro disposte più di una settimana fa. Qui di seguito pubblichiamo, c'è il video appunto di due notav. Scendiamo sotto. La conferenza stampa in valle è iniziata ricordando Giuliano, che non ha rispettato gli arresti domiciliari, e Edgarda, alla quale non è stata ancora notificata la misura degli arresti domiciliari. Dopo la solidarietà espressa di tutti i notav colpiti da questa offensiva giudiziaria, hanno preso parola Nicoletta e Gianluca. Nicoletta ha letto la dichiarazione depositata dal suo avvocato questa mattina in tribunale. Lei, infatti, si è rifiutata di presentarsi all'interrogatorio. Gianluca, invece, in credenza da giovedì scorso, al quale non sono stati ancora notificati gli arresti domiciliari, ha valorizzato la via aperta da Nicoletta e Giuliano, che di fatto ha delineato un nuovo campo di lotta sul terreno giudiziario penale. Gianluca è entrato anche nel merito dell'operazione, sottolineando negli aspetti normativi punitivi e pretestuosi. Dopo di loro ha preso parola Alberto Perino, che ha sottolineato le varie risposte popolari che il movimento ha messo in campo. L'assemblea di martedì scorso, la fiaccolata partecipata da migliaia di persone di giovedì sera, è importantissima la solidarietà di massa espressa a tutti gli inquisiti. Alberto ha anche sottolineato come questa operazione, che è andata a colpire tanti valligiani over 50, è andata definitivamente a rompere quella retorica dei black bloc attivi in valle o delle divisioni buoni cattivi. È caduta la maschera, la loro. Questa operazione, insomma, ha dato una rappresentazione reale della traversalità del movimento Notav. Trasversalità, scusate, del movimento Notav, che nonostante tutto è forte e continua a resistere. Allora, leggiamo la dichiarazione di Nicoletta, che prendiamo sempre da notav.info. Dichiarazione di Nicoletta D'Osio sul rifiuto delle firme. Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino. Il principio stabilito dai padri costituenti come elemento ispiratore della Costituzione, nata dalla resistenza al nazifascismo, è più che mai prezioso oggi, in cui non solo non vengono rispettati i dettami costituzionali, ma la Costituzione stessa viene manomessa e l'arbitrio a farsi legge nelle mani del partito trasversale degli affari, che concentra in sé i tre poteri usandoli come strumento di sfruttamento, repressione sociale e devastazione ambientale. Il movimento Notav lotta ormai da quasi 30 anni, non solo contro un'opera inutile, costosissima, devastante per la salute di chi la fa e di chi la subisce, ma contro un modello di vita e di sviluppo fondato sulla guerra all'uomo e alla natura, un potere che usa la legge e si serve del bastone sugli altri, a potere di padrone. Scusate, una legge che si serve del bastone e sugli altri a potere di padrone. Sul filo di questa lotta la mia vita è passata, e non invano, perché ho potuto condividere il prodigio di una collettività che si ricostituiva, partendo da storie ed esperienze diverse, unendosi in una pratica concreta, generosa e limpida, responsabilmente attenta all'esistenza di ognuno ed al futuro di tutti, anche di chi verrà dopo di noi. E questo è il legame profondo che ci ha uniti negli anni ed ha consolidato legami intorno a noi, antidoto potente alla società dell'usa e getta, al potere che fa della guerra tra i poveri il piedistallo del proprio dominio. Tutto ciò viene colto perfettamente dal Tribunale Permanente dei Popoli, quando a conclusione della sessione tenutasi in Valle di Susa nel novembre 2015 afferma che deve essere richiamato con forza l'articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il quale afferma che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali per dignità e diritti, e soprattutto che essi sono dotati di ragione e coscienza, devono agire gli uni verso gli altri in uno spirito di fraternità. E questo principio fondamentale di fraternità che è nel cuore della rivendicazione delle persone che si sono mobilitate contro il TAV, il grande progetto di cui non è stata dimostrata l'effettiva utilità. E questo spirito di fraternità che ci ha sostenuti sempre, nei giorni e nelle notti passati, a presidiare il territorio contro l'impianto dei cantieri TAV, a contrastare con i nostri corpi l'esercito di ruspe e uomini in armi che venivano ad imporre con la violenza ciò che il popolo rifiutava. E ancora il senso di fraternità che ha dato vita alla libera Repubblica della Maddalena e che ci ha permesso di affrontare a testa alta la repressione sui luoghi della lotta, nelle aule dei tribunali, nelle carceri dove sono stati rinchiusi i nostri figli. Fraternità non solo con gli esseri umani, ma con tutti gli esseri viventi, i grandi castagni secolari sradicati per fare posto al cemento, gli animali e il bosco privati di accesso all'acqua, cacciati lontano all'esterno dall'eterno gioco elettrico, dall'eterno giorno elettrico dei cantieri. Fraternità che ci fa provare rabbia e pena di fronte agli operai che ogni giorno entrano a testa bassa nel tunnel geognostico della Clarea a respirare l'uranio e l'amianto quotidiano. Sete di giustizia sociale ci fa schierare contro lo spreco di denaro pubblico, connaturato dalle cosiddette grandi opere. Ci impegna al fianco della lotta per la casa, contro le privatizzazioni, per una sanità e una scuola pubblica e gratuita, per le piccole opere utili, rispettose della qualità del lavoro e della vita. Indignazione verso un sistema che garantisce libera circolazione delle merci e i capitali, ma alza barriere invalicabili contro chi fugge dalle guerre e dalla fame. Questi 30 anni li ho condivisi attivamente giorno dopo giorno e li rivendico ogni minuto, ogni passo, come un tesoro inestimabile di esperienze, di cultura, di affetti, di solidarietà, che mi ha permesso di vivere questo mondo non come un inquilino o un viaggiatore stagionale, ma come nella casa di mio padre e di mia madre. Ero presente anche alla camminata del 28 giugno di un anno fa a Exil a Piemonte per ricordare la libera Repubblica della Maddalena e ribadire l'inesausta volontà di liberazione. Una grande giornata popolare, un serpentone colorato e gioioso di tutte le età, interrotto a un certo punto da barriere inaccessibili e inaccettabili, avvelenato dal fumo dei lacrimogeni. Di quel giorno rivendico ogni passo e ogni azione, come mio diritto e dovere di resistenza. Per questo motivo rifiuto le misure restrittive che mi sono state o mi saranno comminate. Non accetto di far atto di sudditanza con la mia firma quotidiana, non accetto di trasformare i luoghi della mia vita in obbligo di residenza, nella mia casa in prigione. Non sarò la carceriera di me stessa. Sento con me le ragioni e la forza collettiva degli oppressi, coloro che non hanno altro da perdere se non le proprie catene, ma hanno un mondo intero da conquistare. Bussoleno, 27 giugno 2016, Nicoletta Dosi.
Thank you.
E torniamo in diretta, 10-5 minuti. Ci comunicano che dallo sfratto di cui dicevamo prima, che ricordiamo essere in via, adesso ve lo comunico, che non mi ricordo, mi sembra l'Onigo, ma non vorrei dire una sciocchezza e darvi una comunicazione errata. No, comunque, dallo sfratto pare se ne sia andata via la Digos, che è rimasta lì per un po' di tempo, ma al momento se n'è andata via. Non è ancora arrivato l'ufficiale giudiziario, la via è via Niccolò dall'Onigo. Al momento la situazione appunto sembra tranquilla, comunque è sempre utile andare a sostenere questi picchetti, quindi chi avesse la possibilità di recarsi lì, di portare la propria solidarietà a chi rischia, come succede quotidianamente più volte al giorno a Padova, di essere sfrattato, buttato fuori di casa perché è incapace di pagare un affitto, sa appunto dove recarsi. Leggiamo un paio di notizie prese da InfoOut. Mobilitazioni contro l'approvazione della legge sulla casa in Lombardia. Questo pomeriggio è stata approvata al Pirellone la nuova legge sulla casa della regione Lombardia. A Pavia, Milano e in provincia di Brescia sono state diverse le mobilitazioni e i blitz contro questa legge. In particolare è da segnalare a Milano l'occupazione ad opera degli abitanti di alcuni quartieri popolari della sede dell'ALER, da anni al centro di scandali per corruzione e speculazione. In contemporanea è stata sanzionata anche la sede della regione Lombardia. Sulle orme del piano casa nazionale, a firma PD, nelle diverse regioni italiane emanano leggi che ne declinano le direttive. Vendita del patrimonio residenziale pubblico, un'estensione delle politiche di housing sociale volte a far ingrassare le tasche dei palazzinari, fondazioni e cooperative. La regione toscana ha approvato la legge tra le proteste dei comitati per il diritto alla casa, il marzo dell'anno passato. In Lombardia la legge voluta da Maroni viene oggi approvata dal PD tra le contestazioni dei comitati di quartiere e i movimenti di lotta per la casa. L'occupazione dell'ALER a Milano è durata alcune ore e si è conclusa in serata. L'opposizione alla legge regionale dovrà ora dotarsi di nuove forme per resistere, per essere realmente efficace e neutralizzare queste disposizioni, nonostante l'emanazione della legge. Scusate, mi suona il telefono. Niente di importante, nonostante l'emanazione della legge, la differenza ancora una volta sarà segnata dalla capacità dei territori, quartieri e periferie di rigettarla e renderla inapplicabile. E su questo ho pienamente ragione a quanto scrive InfoOut, perché questa più che una legge sulla problematica della casa è una legge di stampo politico volta ad attaccare il movimento di lotta per la casa, che in un momento come questo in cui il mattone sembra essere quello che si può definire un bene rifugio per tanti che si sono visti magari un po' più in difficoltà del solito, non che non le stesse difficoltà che prova una persona normale ovviamente dopo la crisi economica del 2008, insomma, chi va a minare questi interessi è pericoloso, l'abbiamo visto sia con il piano casa sia con queste appunto declinazioni regionali, ma anche con la criminalizzazione che a Padova come in tante altre città punta a dipingere chi lotta per la casa come dei pericolosi criminali, e tra l'altro punta a creare dei precedenti che possano agevolare la repressione contro di essi. Ad esempio mi viene in mente la questione dei picchetti antisfratto, che si sta cercando di far passare come atti criminali in quanto tali. Bene, andiamo avanti con un'altra notizia sempre da InfoOut. Roma, 10 obblighi di firma per sanzionamento banchetto, noi con Salvini. Questa mattina 10 fra compagni e compagne attive nel quartiere di Roma Est sono stati svegliati nelle loro abitazioni da agenti della questura per eseguire delle perquisizioni e per notificargli l'obbligo di firma due volte al giorno. I fatti che vengono contestati risalgono al 27 febbraio 2016, quando un banchetto elettorale di Noi con Salvini a Piazza Malatesta, che distribuiva volantini carichi di odio e razzismo, è stato chiuso con forza da un territorio come quello di Torpignattara e del Prenestino, vissuto ormai da decine di anni da tantissimi immigrati, che conosce bene la differenza tra i reali problemi che vive quel quartiere e su chi da tempo si costruiscono e su cui da tempo si costruiscono lotte al basso, e le bugie che i politici in cerca di voti spacciano nelle periferie delle città, alimentando la guerra fra i poveri. Salvini si ripresentò qualche giorno dopo, scortato da decine di agenti, accompagnati da meno di una decina di sostenitori nella stessa piazza, annunciando pochi minuti prima la sua presenza, trovando comunque un presidio di abitanti del territorio che l'ho accolto con un messaggio chiaro: Salvini non nel nostro quartiere. Lo stesso è avvenuto il 14 maggio, quando la provocazione dei fascisti di Casa Pauda in cerca di voti su via dell'acqua bullicante era stata respinta con dignità e decisione, mentre questi personaggi, che hanno lucrato sulle nostre vite e sulle nostre questioni sociali, come gli scandali di Mafia Capitale e legati al partito della Lega Nord, hanno ulteriormente dimostrato, sono liberi di presentarsi come alieni nei quartieri, scortati dalla polizia, a raccontarci che il problema sono gli immigrati. Continua l'offensiva politica e giudiziaria contro l'antifascista e gli antifascisti, a Roma come nel resto d'Italia. Allora ribadiamo con forza che ai nostri posti ci troverete, a combattere con ogni mezzo necessario per chi per proteggere privilegi di banche e speculatori, a combattere con ogni mezzo necessario chi per proteggere privilegi di banche e speculatori diffonde nelle nostre strade la solita triste propaganda razzista. Solidarietà con le 10 compagni e compagne colpiti dall'obbligo di firma. Antifascista e antifascisti di Roma. Bene, io metto di nuovo un po' di musica e torniamo in diretta tra pochi minuti. Vado a bere un bicchiere d'acqua perché sennò mi si appiccica la lingua al palato. E torniamo in diretta a 10 e 14 minuti primi. Continuiamo con la rassegna stampa. Adesso prendo una notizia dalla stampa che ci arriva tramite Twitter e ci parla del controllo informatico, il tecnocontrollo, che tra l'altro potete anche informarvi su questo argomento tramite la trasmissione Tecnocontrollo, che ogni lunedì va in onda su radiazione.info dalle 21 e poi trovate sempre in podcast sul nostro sito. Va bene, andiamo a leggere la notizia. L'Italia esporterà software di sorveglianza in Egitto. Nonostante la crisi diplomatica, il governo autorizza l'azienda Area a vendere ad Al-Sisi tecnologie per il controllo di massa delle comunicazioni in rete. Un sistema di monitoraggio delle comunicazioni su internet. È la tecnologia che verrà esportata dall'Italia in Egitto, al di là della crisi diplomatica tra i due governi, conseguente alla brutale uccisione di Giulio Regeni, e alle denunce avanzate da molte organizzazioni di attivisti e giornalisti sulle diffuse violazioni dei diritti umani nel paese. Pochi giorni fa il ministro dello sviluppo economico Mise, il ministero dello sviluppo economico Mise, ha infatti concesso all'azienda italiana Area S.p.A. di Vizzola Ticino un'autorizzazione specifica per l'esportazione di una tecnologia di sorveglianza del traffico internet in Egitto. L'uso finale dichiarato è di agevolare l'attività di intercettazione di comunicazione ai fini della sicurezza nazionale. Il cliente finale è degno di nota. Il Technical Research Department localizzato a Kobri El Kobba all'interno del Consiglio Nazionale di Difesa. L'azienda locale intermediaria è l'Alcan Communication and Information Technology del Cairo. Il valore della commessa oltre 3,1 milioni di dollari. Perché è interessante il Technical Research Department? Perché, come riportato tempo fa dalla stampa, si tratterebbe di un'unità opaca, autonoma e priva di controlli democratici dell'intelligence e degli apparati egiziani, protagonista di un'intensa attività di sorveglianza delle comunicazioni sia di massa che mirata. Come se invece fosse una cosa che risponde allo Stato di Al-Sisi in maniera democratica, sarebbe un'azienda buona, no? Cioè, che senso ha parlare di un'unità opaca, autonoma e priva di controlli democratici quando in Egitto è stato messo su dagli americani un boia sanguinario che di democratico non ha assolutamente niente nel suo modo di governare, non si tratta di una democrazia, e su cui tutta la sua politica si può dire che sia autonoma e privi di controlli democratici, e definirla opaca è comunque un eufemismo. Eppure il fatto che il Technical Research Department abbia queste caratteristiche ci stupisce. Nel corso degli ultimi anni il TRD avrebbe infatti comprato, riferiva il rapporto di Privacy International, sistemi per la gestione di intercettazioni, centri di monitoraggio per telefoni mobili e fissi, prodotti di intercettazioni passive di massa e spyware da varie aziende europee, inclusa la tedesca AGT e l'italiana Hacking Team, quella che aveva come password dei propri server password e gli hanno fregato tutti i programmi. Tra l'altro, capitanata da un simpatico fascistone che firmava le sue mail con boia chi molla. Le tecnologie di monitoraggio delle comunicazioni su reti IP, come quelle esportate da Area, intercettano il traffico internet facendo quella che in gergo si chiama DPI, Deep Packet Inspection. Il che significa che possono leggere il traffico in chiaro, ma anche se hanno a disposizione dei mezzi ulteriori, come dei certificati per la cifratura, CERT, quello cifrato. Ovvero possono leggere tutte le comunicazioni su internet, a meno che qualcuno non usi un codice crittografico particolarmente complicato, possono anche leggere appunto i codici cifrati, a meno che appunto non si usi magari una piattaforma, non so, mi sembra Twitter, che non rilasci il codice di cifratura, se non gliel'hanno hackerato in qualche modo, teoricamente lì non possono leggere, ma ad esempio Google, Facebook, maggior parte delle mail, cose di questo genere possono essere facilmente lette e insomma, si può avere una mappa abbastanza completa di quello che una persona, un gruppo di persone, un'area politica comunica attraverso internet, almeno che non usi delle accortezze ben studiate. Potenzialmente queste tecnologie sono pure in grado di scavare nei dati, nelle comunicazioni dei social media, il social mining forse, scaricare allegati e foto, categorizzare i contenuti, mappare i contatti delle app di messaggistica, archiviare il traffico e fare ricerche a ritroso sullo stesso. Area è un'azienda dell'area di Varese che da anni esporta questo genere di tecnologie in vari paesi, tanto che nel 2011 finì al centro delle polemiche per una commessa dalla Siria di Bashar al-Assad, poi bloccata. Rifornisce anche diversi apparati statali italiani di varie tecnologie, comprese piattaforme per l'infiltrazione online di gruppi, e da anni è sempre presente alle fiere del settore sui prodotti di sorveglianza e intercettazione, a partire dai simposi organizzati dalle forze armate. Ci sono due aspetti interessanti nella vicenda. Il primo è che l'azienda varesotta ha lavorato in passato a stretto contatto con Hacking Team, avendo dei prodotti che si integravano a livello commerciale, intercettazione del traffico internet e intercettazione mirata di un target attraverso uno spyware, per cui si coinvolgevano in vari bandi per il mondo. Area comprava anche licenze per RCS, lo spyware di Hacking Team. Il secondo è che l'azienda di Vizzola Ticino aveva già provato a vendere un sistema di intercettazione di traffico internet all'Egitto e sempre attraverso il partner locale Alcan.
E vabbè, questa è fondamentalmente la notizia, e ci fa vedere come lo Stato italiano, perché questa è stata una vendita autorizzata dal MISE, non si faccia troppi problemi per quanto faccia il babau sul sul caso Regeni, a vendere a un dittatore sanguinario mezzi per il controllo, che poi si parla di controllo e sicurezza sociale, ma messi in mano già nei paesi cosiddetti democratici come quelli europei e statunitense, lo scandalo dell'NSA ci dimostra quanto effettivamente siano per la sicurezza sociale questo genere di intercettazioni. Figuriamoci mai nelle mani di un sanguinario despota, fondamentalmente quello che viene spacciato come sicurezza sociale è semplicemente una mossa per aumentare i controlli sui dissidenti politici, avere un mezzo in più per capire dove andare a colpire, per mantenere insomma lo stato di cose attuale in Egitto. E tutto questo con il benestare del MISE. D'altronde, quando una commessa è di 3,1 milioni, come fai a dirgli di no anche ad Al-Sisi? Passiamo alla notizia di Contropiano, che ci parla appunto del vertice europeo, del grande vertice europeo dell'altro giorno. Salviamo le banche, l'unico tema al vertice europeo. Dopo due giorni di insabbiamento, le borse europee tirano il fiato e recuperano un po' di terreno. Tutto sta a capire quanto, però. Piazza Affari, per esempio, ha perso più del 16% in 48 ore. E non è che un recupero del 4%. E non è che un recupero del 4% alle ore 12 rimetta le cose a posto. Comunque sia, il rimbalzo c'è e allontana il pericolo di uno scivolamento rovinoso senza soste. Perché c'è questo recupero? Perché il vertice straordinario europeo, convocato per prendere misure di contenimento rispetto alle conseguenze che la Brexit sta provocando sui mercati, sta discutendo di come salvare le banche. Quasi una provocazione se si pensa che solo due giorni fa i premier europei, tra questi Renzi, spiegavano a tutti che ora bisogna cambiare verso, dobbiamo fare scelte più vicine ai bisogni della gente e meno discorsi sulle banche. Il problema è però considerato il più urgente, visto che le interconnessioni finanziarie e bancarie sono mille volte più strette di quelle industriali e commerciali, e Londra rappresenta da sempre la principale piazza finanziaria del vecchio continente. Gli intrecci sono complessi, basta sapere che la Banca dei Regolamenti Internazionale, alla vigilia del referendum britannico, aveva ammonito sui rischi per il sistema bancario internazionale senza neanche prendere in considerazione un voto per il Leave. Quel che non regge, infatti, è il livello del debito privato creato negli anni d'oro dai prodotti finanziari derivati. Servirebbe, per renderlo meno esplosivo, una crescita consistente a livello globale, specie nella produttività, e un ampio margine di intervento pubblico per attenuare i punti di crisi. Inutile ricordare che queste due condizioni non ci sono, e perlomeno a livello europeo parlare di intervento pubblico è come bestemmiare in chiesa. Ciononostante, il ciclo di riunioni di vertice iniziato ieri sta discutendo proprio di questo: quale tipo di intervento pubblico per salvare nuovamente per la centesima volta le banche. Fin qui le regole europee sono state drastiche, se la vedano le singole banche, rapinando gli azionisti e i clienti meno esperti tramite il bail-in, tan tan tan, il famoso bail-in. Al massimo, come in Italia, è ammessa la creazione di un fondo finanziario delle banche stesse per aiutare quella che si viene a trovare in difficoltà, ovvero il Fondo Atlante, dove ricordiamo però una fetta della partecipazione è comunque pubblica. Soluzione chiamata di mercato, ma dal fiato cortissimo, pochi soldi insomma. Le banche sane, peraltro non molte, comincerebbero ad andare sotto per finanziare il salvataggio delle concorrenti. In Svezia lo stesso tipo di fondo era pubblico e quindi funzionava meglio. Sì, per forza. Ora si tratta di vedere cosa l'Europa è disposta a fare o lasciar fare per salvare le banche. Una forza di intervento pubblico pare indispensabile. Gli esperti definiscono utopistiche e irrealizzabili le famose soluzioni di mercato. Ma con quali confini? Le banche italiane sono infatti le più esposte in caso di perturbazione del bail-in, perché sono quelle che hanno privatizzato i propri clienti in maggior quantitativo di obbligazioni subordinate, ossia non quotate in borsa, quindi invendibili. E non solo a Vicenza, nessuno sul mercato appare disposto a farsi avanti in queste condizioni, ovvero ad accollarsi perdite certe. Ma se le banche smettono di prestare a imprese e famiglie, anche quel poco di ripresa ipotetica va a farsi benedire. Il governo italiano appare come sempre quello più aperto a qualsiasi soluzione pubblica, senza prevedere nemmeno un limite di spesa, ma deve fare i conti con i Cerberi di Bruxelles, spiazzati però a loro volta dalla Brexit, che mette a rischio istituti francesi e tedeschi, decisamente più esposti sul fronte dei derivati. Fa in effetti abbastanza senso che si sia disposti a buttare risorse pubbliche senza limiti alle banche, quando invece si raschi il fondo del barile pur di risparmiare, al confronto briciole con Italia, la sanità, le pensioni, all'assistenza. Ma questo è il sistema. Il Tesoro italiano, per esempio, sta delineando piani che prevedono garanzie o interventi di capitalizzazione diretta, anche ricorrendo a un maggiore indebitamento pubblico, aumentando gli importi delle aste dei titoli di Stato, attenuato unicamente dal quantitative easing della BCE, che acquista per l'appunto anche titoli di Stato. Più debito al momento senza pagamento di interessi, ma sempre debito è. Per poterlo fare occorrere, però, occorre però un via libera europeo, che potrebbe anche arrivare. Gli altri paesi hanno problemi simili, come detto, ma in forme diverse e più limitati di quelle immaginate qui. Un'altra forma di sollievo, tra virgolette, temporaneo, potrebbe venire dall'istituire finalmente una garanzia europea sui depositi fino a 100.000 euro, cosa contro cui hanno opposto feroce resistenza i tedeschi e i falchi del nord, a cominciare da Jeroen Dijsselbloem, presidente dell'Eurogruppo, perché a loro suona come un pagare di tasca propria i debiti altrui. Ma siamo in circostanze eccezionali, dunque non ci si può appellare ai metodi previsti per le situazioni ordinarie. Vero, ma è proprio nelle situazioni eccezionali che si vede chi ha più filo da tessere, o come diceva quel reazionario non stupido, chi è sovrano, ovvero chi stabilisce le regole che più lo avvantaggiano. Una misura eccezionale potrebbe essere quella di consentire subito l'uso del fondo ESM, 400 miliardi di dotazione, che fin qui era previsto solo dopo aver fatto pagare il conto ai correntisti truffati e agli azionisti. Ma è anche lo strumento che, per essere invocato, richiede la subordinazione totale del paese richiedente alla supervisione della Troika, come mettersi un cappio supplementare intorno al collo, insomma. E con questo roseo futuro che ci delinea contropiano, io scherzo, ma in realtà è effettivamente uno scenario molto, molto plausibile quello che Renzi, approfittando anche del momento di ulteriore crollo delle banche italiane dato dalla Brexit, approfitti per aprire le porte alla Troika senza far vedere troppo che ha le braghe calate. E insomma, questo scenario roseo è quello che ci si delinea all'orizzonte, con questo scenario roseo che ci farà cominciare con il sorriso ormai la giornata è cominciata da un po', continuare questa giornata di oggi, questa giornata di sole caldo di oggi, con l'ottimismo rinnovato. Io vi saluto, vi do appuntamento alle 14.30 di oggi pomeriggio con la replica di questa rassegna stampa, alle 21 con Memoria Resistente, alle 22.30 con No Rest for the Warrior. L'invito è anche quello di partecipare alla doppia iniziativa della Mensa Marzullo di oggi, alle ore 13, il solito pranzo promosso in mensa, prezzi popolari per dar da mangiare a tutti quanti, come diceva Mao Zedong, nutri i giovani e i giovani nutriranno la rivoluzione. Stasera invece il ormai consueto aperitivo agli orti dell'Affusinato con annessa serata musicale. Con questo è tutto, vi saluto, ci sentiamo nel futuro, ciao!